Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina andiamo in Italia, si torna alle urne il 20 e il 21 settembre, quindi domenica e lunedì in 7 regioni, circa 1000 comuni, e si vota anche per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Ci colleghiamo a Roma con il direttore del quotidiano Il Dubbio, Carlo Fusi, ben trovato su SBS.
Buongiorno a voi.
Carlo, cominciamo con le regioni, sono 4 in particolare quelle su cui si giocherà la partita elettorale: Toscana, Puglia, Marche e Liguria. Ci puoi fare una panoramica partendo proprio dalle sfide locali che sono ancora aperte?
L'aspetto politico più rilevante riguarda la Toscana, regione tradizionalmente rossa, che però nelle ultime settimane è diventata contendibile perché la candidata della Lega rischia di soffiare la presidenza a Gianni, che è il candidato della sinistra, del PD. Naturalmente nel momento in cui dovesse la Toscana cadere, come è già successo per l'Umbria peraltro pochi mesi fa, in mani leghiste, per il PD rappresenterebbe uno scacco formidabile, anche con il rischio di un rimescolamento di carte a livello di segreteria. Questa è la regione più sotto osservazione in questo momento, per questi motivi che vi ho raccontato. L'altra regione che può determinare il successo o l'insuccesso di uno o dell'altro schieramento è la Puglia, dove il governatore uscente Emiliano è insidiato da Raffaele Fitto, molto potente nella zona, che peraltro è già stato il responsabile ed esponente della Casa delle Libertà prima, del PDL dopo, in regione. Qui sembra che Fitto nelle ultime settimane abbia conquistato qualche punto di vantaggio su Emiliano, che peraltro sconta il fatto che c'è un 20% di elettorato che si rivolge ai 5 Stelle, perché i 5 Stelle in questa regione si sono presentati, hanno rifiutato il patto d'intesa con il PD, e questo ha creato grandi problemi, sta creando grandi problemi. Le altre regioni non c'è storia per quello che riguarda il Veneto, perché Zaia dovrebbe prevalere addirittura con percentuali che si attesterebbero intorno al 70%, almeno secondo i sondaggi, e dall'altra parte la vittoria di De Luca in campagna pure è scontata. Questo è un quadro che, se mantenuto, potrebbe portare ad una vittoria del centrodestra 4-2 nelle regioni, col centrodestra che strappa la Puglia alla sinistra. Se invece poi dovesse prevalere anche in Toscana, sarebbe un risultato clamoroso, un 5-1, che secondo parecchi osservatori rischierebbe di mettere a repentaglio anche la maggioranza.
Secondo il premier Giuseppe Conte, il voto delle regionali non inciderà sul governo, però poi ha anche aggiunto, appunto, come dicevi anche tu, che il centrodestra è unito e invece la maggioranza va in ordine sparso. Che peso potrebbe avere un risultato come quello che ci hai appena illustrato, come questi scenari, a livello di politica nazionale?
Il governo non rischia, questo l'ha detto Conte, l'ha detto ripetuto Zingaretti, anzi ci sono stati dei retroscena sui giornali che hanno parlato di un patto tra Conte e Zingaretti, proprio per fare in modo che qualunque sia l'esito, anche quello eventualmente più negativo, delle regionali, non può mettere in discussione l'assetto di governo. E questo per una ragione molto semplice: primo, perché non ci sono alternative. Nel momento in cui dovesse cascare questa maggioranza e questo governo, l'ipotesi di elezioni anticipate diventerebbe concreta, anche se poi bisogna sempre fare la legge elettorale. E dall'altra parte c'è da gestire i 200 e passa miliardi del recovery fund dell'Europa, ed è chiaro che la maggioranza intende gestirla lei questa partita, perché è la partita forse più importante che l'Italia degli ultimi 20, 30, 40 anni che l'Italia si trova a giocare. Accanto a questo bisogna aggiungere anche la vicenda referendaria, che con un esito scontato a favore del sì, cioè del taglio dei parlamentari, però nelle ultime settimane il no ha preso l'abbrivio, e quindi anche quella è una partita che, se assommata a un risultato deludente nelle regioni, davvero potrebbe far traballare il governo. Ripeto, non ci sono al momento alternative possibili, quindi si tratta di capire quali saranno le ripercussioni, soprattutto all'interno del PD, in caso di insuccesso.
Hai menzionato il referendum, appunto come gli italiani d'Australia hanno già fatto nei giorni scorsi, si vota per il referendum sulla riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Si tratta non solo di una modifica molto importante della Carta Costituzionale, ma anche in questo caso, ovviamente, come ci spiegavi, di una battaglia politica importante. Allora, però una battaglia politica in cui la maggior parte dei partiti alla fine è dalla stessa parte, quindi per il sì al quesito referendario, ma secondo te gli italiani saranno dalla stessa parte?
Allora, è uno dei tanti paradossi, uno dei forse direi più clamorosi che riguardano la politica italiana. È vero, diciamo, nella votazione finale sul taglio dei parlamentari tutti i partiti si sono schierati a favore del sì, cioè per il taglio, i contrari sono stati appena 14 su 630 deputati, quindi potete capire la rilevanza e l'impatto. Detto questo però, noi sappiamo che il taglio dei parlamentari è una battaglia storica dei 5 Stelle, che l'hanno portato avanti fin dall'inizio, e il PD, dopo aver votato per 3 volte no, poi alla fine nell'ultima votazione si è acconciato per il sì, proprio per salvaguardare e cementare l'alleanza di governo. Quindi le alchimie di palazzo dovrebbero portare a un risultato, diciamo, scontato. Viceversa, nel paese, nelle ultime settimane, i fautori del no, sia perché contrari al taglio al merito stesso, ultimo dei quali Veltroni, dopo Prodi e altri fondatori dell'Ulivo, sia perché questo risultato taglia i parlamentari senza che ci siano altri interventi che possano mettere in equilibrio l'assetto istituzionale, quindi è una questione che viene considerata pericolosa da molti. Bene, queste ragioni stanno prendendo piede, anche grazie ad una campagna elettorale molto forte da parte del no, e il risultato è che il PD è spaccato, molti esponenti del centrodestra hanno detto che voteranno no, nonostante i loro partiti vogliono votare sì. Praticamente chi vota sì sono solo i 5 Stelle, ma diciamo neanche troppo convintamente, e quindi la possibilità che vinca il no è molto difficile, ma che ci possa essere un risultato tipo 60-40, dopo che le previsioni erano per 80-20, beh, anche questo rappresenterebbe un segnale di sfiducia, tra virgolette, degli elettori nei confronti della classe politica, e questo non potrebbe non avere conseguenze dentro e fuori i partiti.
Un'ultima domanda brevissima: e a 48 ore dall'apertura delle urne è arrivato anche un importante verdetto, il giudizio della Commissione Antimafia sui cosiddetti impresentabili. Ci puoi spiegare cosa significa, secondo la legge italiana, essere non candidabile? E appunto, venendo a queste elezioni, chi sono, insomma, come hanno reagito i partiti di appartenenza?
Allora, è una questione, una vexata questio, perché questa questione si è proposta già alle elezioni precedenti con allora la presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi, che per esempio disse che tra gli impresentabili c'era anche Vincenzo De Luca. Poi Vincenzo De Luca si è candidato, si è presentato e ha stravinto le elezioni amministrative in Campania. Che cosa significa? Significa che sulla base di alcuni accertamenti che fa la Commissione Antimafia, prendendo spunto dalle dichiarazioni, dalle carte, da tutta quanto una serie di indizi che possono costituire un quadro nei confronti delle persone, poi emette una sua valutazione rispetto alla possibilità che appunto i movimenti possano candidare persone che secondo la Commissione Antimafia hanno o legami o lo hanno avuti o potrebbero avere legami con le organizzazioni criminali. È una questione che ha creato parecchi problemi, parecchie polemiche, come vi sto dicendo, e anche stavolta sarà la stessa cosa, anche se stavolta a presiedere la commissione c'è un esponente dei 5 Stelle, Mori, invece che la Rosi Bindi. Il problema è sempre lo stesso: il parere non è vincolante, però se arriva a ridosso delle elezioni può creare parecchi problemi, ovviamente dal punto di vista dell'immagine, per chi si candida e per i partiti che candidano personaggi tra virgolette considerati poco affidabili. È una questione importante che ancora non è stata risolta.
Grazie mille allora a Carlo Fusi.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.